Ed eccoci 18 e 17 minuti in diretta su radiazione.info, oggi 12 dicembre. Ci siamo più volte occupati in queste rassegne stampa e nelle varie trasmissioni di attacchi ai diritti delle donne, soprattutto recentemente quando abbiamo parlato di DDL Pillon, ma anche ritornando su un attacco ormai ciclico che è quello alla legge 194, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. E difatti adesso siamo in collegamento con Chiara di Obiezione Respinta proprio per conoscere questo progetto che ovviamente ci interessa molto e altrettanto ci interessa farlo conoscere alle ascoltatrici. Intanto ti salutiamo e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ciao a tutti e a tutti, grazie a voi.
Ecco, intanto per iniziare un po' io ti chiederei se per le ascoltatrici puoi spiegare in cosa consiste.
Dai, anche obiezione... qualche ascoltatore.
No, anche ascoltatore, sì, ovviamente.
Fa bene anche a loro, insomma, siamo avere informazioni di questo tipo.
Esatto, ovviamente le donne sono magari prese più in vista, diciamo, ma ci chiediamo appunto come nasce Obiezione Respinta e in che cosa consiste questo progetto.
Ok, allora l'Obiezione Respinta è una mappatura a livello nazionale di tutti quei posti come farmacie, consultori, ospedali, ma anche medici di base che applicano l'obiezione di coscienza. Quindi è una mappatura anche molto chiara, ci sono vari pin di tre colori diversi, verdi per quando le segnalazioni che ci arrivano sono positive, rosse quando le segnalazioni che ci arrivano sono negative, e poi sono i pin fucsia che invece sono appunto pin che indicano i luoghi di mutuo aiuto come le consultorie o anche le case delle donne o assemblee femministe, quindi posti a cui le ragazze possono rivolgersi e possono andare se hanno bisogno di aiuto. Le segnalazioni avvengono tramite una pagina Facebook o tramite l'indirizzo mail, quindi ci viene mandata una mail all'indirizzo di obiezione respinta. Le segnalazioni successivamente, sempre col consenso delle ragazze, poi vengono pubblicate anonimamente sulla pagina di obiezione respinta, in modo tale da creare anche una comunità tra le varie ragazze che commentano, che leggono le varie storie, che si rivedono in varie storie, ma anche che possono trarre aiuto. Quindi la mappa di obiezione respinta ha varie funzioni, c'è una funzione di inchiesta, quindi un'inchiesta veritiera sul territorio per capire effettivamente quanto il diritto all'aborto e quanto il diritto della donna di poter decidere sul proprio corpo viene rispettato e quanto invece viene ostacolato dall'obiezione di coscienza, che è appunto legale grazie all'articolo 9 della 194. E d'altra parte anche un strumento di segnalazione, perché vengono appunto segnalati posti, ma anche inseriti nome e cognome dei medici o dei farmacisti quando la ragazza se li manda. E la terza funzione invece è quella di creare una comunità, che è una comunità di donne, anche di sorellanza in qualche modo. E questa è stata anche una delle funzioni che meno ci aspettavamo, cioè una dei risultati che meno ci aspettavamo quando è nata la mappa. Infatti la mappa di obiezione respinta, si risponde anche alla seconda domanda, è nata praticamente partendo da noi in qualche modo, che è un po' quello che ci ha insegnato anche il femminismo, no? Siamo messi a riflettere un po' sullo stato, diciamo, del servizio pubblico sanitario che è a Pisa, e quanto sui nostri corpi sentivamo di subire delle discriminazioni e delle violenze, quindi in farmacia o anche nei consultori. Pisa è anche una città studentesca, quindi se sei fuori sede devi chiedere un medico di base e ovviamente non hai nessuna informazione, quindi scegli la cieca, e molti di noi si sono trovati dei medici di base che non volevano prescrivere la pillola del giorno dopo. E quindi partendo proprio da qualcosa che sentiamo sulla nostra pelle abbiamo iniziato a mappare la città di Pisa, quindi era nata anche semplicemente una mappatura della città di Pisa, e quindi andavamo nelle farmacie a chiedere, chiamavamo gli ospedali, i medici di base. Successivamente all'assemblea dell'anno scorso di Nonna di Meno, che si è fatta a febbraio a Bologna, e questa mappa, grazie appunto al tavolo salute di Nonna di Meno, è stata rilanciata a livello nazionale e quindi è diventata una mappatura a livello nazionale su parità di tutti i posti, e questo soprattutto grazie appunto al movimento di Nuna di Meno, grazie a tutte le varie città, a tutti i vari collettivi femministi, transfemministi e non, che ci hanno aiutato a far crescere la mappa, quindi grazie alle segnalazioni che ci vengono e grazie ovviamente a tutte le ragazze che continuano a mandarci segnalazioni ogni giorno sulla pagina Facebook, quindi riceviamo anche diciamo 2-3 segnalazioni al giorno più o meno. E quindi più o meno l'obiezione respinta è nata così, è nata da un collettivo femminista di Pisa e poi grazie alla rete Ampia di Non Una di Meno è diventato un progetto nazionale che va oltre i confini e che appartiene a tutte e a tutti, perché l'obiezione respinta non potrebbe nascere senza tutte le donne, le ragazze che ci scrivono, che visitano la pagina, la mappa, grazie anche a tutti gli altri collettivi femministi che ci permettono anche di presentare Obiezione Respinta e ci aiutano a farla crescere.
E volevo anche aggiungere un'altra cosa rispetto a quello che hai detto tu, anche perché sono stata un'iniziativa vostra che c'è stata un paio di settimane fa qui a Padova ed è un aspetto di cui si è parlato ampiamente, cioè che non è solo semplicemente la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma è anche tutto delle ricadute sociali più a 360 gradi che ha questa cosa qui, no? Quindi anche un po' quello che è la percezione poi del semplice medio cittadino rispetto a queste problematiche da un lato, e ricordando anche che appunto non c'è solo la possibilità o meno di farlo, ma è anche come trovare le informazioni per farlo, no? Quanto difficile è riuscire a fare questa cosa, anche se poi magari riesci a farla, no? Ma quanti bastoni ti vengono messi in mezzo. Sì. E anche dall'altra parte, sempre una cosa che durante l'iniziativa è stata messa in luce, di anche dall'altra parte, quindi dalla parte dei medici, no? Che ci sono casi come la Sapienza di Roma, se non ricordo male, dove viene fatto firmare un foglio informale per chi si iscrive a ginecologia che farà obiezione di coscienza, piuttosto che il fatto che i medici invece che non fanno obiezione finiscono per diventare matti perché sono sottoposti a turni massacranti dove praticamente vedono una donna dopo l'altra, appunto per lo scarso numero di medici che non fanno obiezione. E riguardo a questo volevo anche chiederti se avessi qualche dato un po' su scala nazionale per dare un po' l'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di, insomma, di che fenomeno stiamo parlando.
Sì, diciamo che in Italia in generale il 70% dei obiettori di coscienza almeno, solo che questo dato non conta sia tutti coloro che effettivamente non si dichiarano obiettori di coscienza, ma poi lo sono nei fatti, non considerano l'obiezione di coscienza delle strutture, perché adesso ci sono vari ospedali, come ovviamente sotto il Vaticano, che dichiarano l'obiezione di struttura, quindi in quel posto, in quell'ospedale non c'è bisogno che un medico si dichiari o meno obiettore di coscienza, perché in quell'ospedale automaticamente l'IVG non viene applicato. Altri posti in cui abbiamo avuto segnalazioni, per esempio in Calabria, in cui il reparto di ginecologia non esiste assolutamente, quindi manca proprio il reparto di ginecologia e molte ragazze devono viaggiare ore per trovare un ospedale con il reparto di ginecologia, e abbiamo avuto anche varie segnalazioni sulla mappa che sono segnate sulla mappa con un pin grigio, non siamo dimenticati di dirlo, dove manca proprio il reparto. Diciamo che appunto, come dicevi tu, non è semplicemente il numero di obiettori, ma anche le violenze psicologiche che vengono fatte sulle donne che vogliono abortire, il giudizio forte quando una donna si rivolge da un consultorio o anche da un ginecologo per una visita, per farsi prescrivere la pillola, ma è proprio un discorso molto più ampio, quindi la figura della donna che viene appunto identificata con la figura della madre, in questo a prescindere, cioè questo sia perché siamo ovviamente in uno stato religioso, quindi la laicità del nostro stato sta piano piano venendo corrotta, sia perché ovviamente c'è un forte pregiudizio verso le donne che per natura devono essere madri. Noi abbiamo conosciuto tantissime ginecologhe, per esempio anche a Roma, dal San Camillo, dove la situazione anche lì è devastante, quindi c'era un un documentario che vi consiglio a tutti e a tutti di vedere, che si chiama Obiezione Vostro Onore, dove si fa vedere appunto qual è la condizione a Roma per le donne che decidono di abortire, e a San Camillo, per esempio, che è comunque una delle strutture che a Roma dovrebbe garantire, diciamo, garante della 194, la condizione è pessima, quindi donne che devono fare la fila dalle 6 del mattino, che quindi sono accatastate in una stanzina e che sanno perfettamente che solamente due di loro quel giorno potranno abortire, e gli altri saranno rimandati tutta la settimana prossima, perché si fa una volta solamente a settimana. Quindi diciamo che la condizione generale in Italia è pessima, non c'è ovviamente nessuna distinzione tra nord e sud come si potrebbe pensare, quanti ci chiedono, ma la situazione è effettivamente drastica, oltre al fatto che ci sono anche delle regioni dove l'obiezione di coscienza è quasi al 100%, quindi per esempio ad Ascoli Piceno c'è il 100% di obiettori, quindi chiunque deve andare da un'altra parte. Oltre al fatto che, per esempio, l'obiezione di coscienza, per esempio, nelle farmacie non è assolutamente legale, perché non è prevista per un farmacista poter obiettare e non venderti la pillola del giorno dopo, sia perché non è una pillola abortiva ma è contraccettiva, e sia perché non è neanche prevista dalla 194 dell'articolo 9, quando invece in realtà sta diventando molto più diffusa. C'è una cosa che abbiamo visto con la mappa, è che l'obiezione di coscienza nelle farmacie è molto più diffusa di quanto pensavamo, e sono tantissime che non vendono sia la pillola ma anche i preservativi. Quindi il quadro qui in Italia è, diciamo, abbastanza drastico, per quanto si dica che noi abbiamo una legge che garantisce l'aborto. Abbiamo una legge che in teoria garantisce l'aborto, una legge che non è fatta praticamente per una donna, come possiamo vedere, ma sia dall'obiezione di coscienza ma anche dagli altri articoli della 194, perché il dire che una donna quando decide di abortire può avere 2 settimane di tempo per ripensarci, o il fatto che all'interno degli ospedali è concesso l'accesso ai pro-life, comunque sono tutte delle microviolenze che vengono fatte sulla donna per far pesare quella scelta e per far percepire quanto sia una scelta pesante dover abortire. E tutto questo iter lunghissimo, queste microviolenze che vengono applicate, cioè rendono l'aborto effettivamente una scelta, cioè un momento importante e drammatico per la vita della donna. Dall'iter alla terminologia che viene utilizzata, quindi per esempio il trauma post aborto, e quindi viene caricato di tensione, viene caricato anche di aspetti fortemente negativi. Quindi oltre al fatto che poi adesso abbiamo anche le ultime dichiarazioni del ministro Fontana o anche di Pillon, che vogliono assolutamente abolire la legge 194, quindi diciamo non siamo in una situazione rosea qui in Italia.
No, volevo chiudere giusto dando un dato, sempre che mi sono tirata giù durante l'iniziativa, che si stima, ovviamente non può essere altro che una stima, che in Italia gli aborti clandestini siano intorno ai 20.000 all'anno su 80.000 invece legali, quindi anche un po' per dare l'idea del fenomeno, 1 su 4, appunto, e sottolineiamo che sono stime, vengono eseguiti clandestinamente, con tutte ovviamente i rischi e i pericoli che si portano dietro. Invece un'altra domanda, ci hai raccontato che questo progetto, questo insomma percorso, nasce, diciamo, sui social, no? La sua, anche il fatto di essere riuscito a diventare così diffuso in così poco tempo è stato grazie a social come Facebook, però ovviamente sono strumenti che non sono utilizzati dalla totalità delle donne, anzi probabilmente tante donne che potrebbero essere ancora più potrebbero avere ancora più bisogno di questa comunità non vengono raggiunte. Quindi la domanda è se avete pensato, se c'è già in piedi un'altra via che insomma potrebbero utilizzare donne non avvezze all'utilizzo dei social.
Sì, noi vedendo anche appunto l'utilizzo di Facebook piccoli sono le donne, in quale età e che età hanno, che interagiscono con la nostra pagina. Abbiamo visto che, per esempio, sotto i 25 anni quasi nessuno segue Facebook, cioè segue la nostra pagina su Facebook, e quindi pensavamo, siccome ormai le giovanissime hanno cambiato piattaforma, di trovare un modo affinché Abbezione Respinta possa avere spazio anche su un'altra piattaforma come Instagram, che invece viene utilizzata tantissimo dalle giovanissime, che secondo noi è un, cioè, sono, è un pubblico, sono delle, insomma, il pubblico giusto da raggiungere, è importante da raggiungere soprattutto, e quindi volevamo postarci su Instagram da una parte e poi ovviamente continuare su Facebook, sulle altre piattaforme su cui abbiamo iniziato già a lavorare, e così speriamo di raggiungere comunque un ampio numero di persone di varie fasi, di fasce di età diverse. Quindi sì, pensavamo di provare anche Instagram come nuovo social su cui stare, che non sia appunto solo Facebook, solo la mail o semplicemente la mappa o il forum che c'è già su, ma provare anche appunto con questa nuova piattaforma.
A livello di riscontri, recentemente come sta andando in questo periodo poi particolare di dichiarazioni pubbliche a livello di autorità più o meno locali, nazionali? Che tipo di riscontri state ricevendo anche dalle fasce più giovani?
Diciamo che Abbezione Respinta sta diventando comunque anche uno slogan, diciamo delle parole molto utilizzate a livello nazionale, a prescindere poi da quello che è il progetto reale di mappatura, quindi dal movimento di un'una di meno, che ormai sta anche appunto avvicinando tantissime ragazze liceali. Sono iniziate in vari licei anche dei percorsi inerenti alla salute con i consultori che denominati anche col nome di Abbezione Respinta, quindi sta avendo successo tantissimo a prescindere da noi, grazie a, appunto, come diciamo anche all'inizio, dei vari collettivi in vari posti. A livello autoritario, Abbezione Respinta, diciamo, anche più legale forse, sta diventando anche un punto di riferimento per le persone, per le ragazze. Ci sono stati alcuni casi, per esempio in Emilia Romagna, dove una dottoressa aveva esposto un cartello con su scritto che è un testo di base, un medico di base, che lì per motivi etico-religiosi, scientifici, etico-scientifici, non si prescriveva la giuria del giorno dopo. Una ragazza ci ha mandato una foto di questo cartello, quindi abbiamo pubblicato la segnalazione e lì è scoppiato, diciamo, tutto il caso. A parte tantissimi commenti, tantissime interazioni sui social, è passata ai giornali locali, per poi passare un'inchiesta parlamentare. Questa donna è stata, ha dovuto pagare una sanzione, togliere il cartello, e penso è stata anche radiata dall'album a un certo punto. Quindi ha avuto anche un riscontro pratico e fisico in termini legali su alcune questioni. E come Abbezione Respinta, poi, grazie anche al cellulare, al telefono, al numero di telefono attivo 24 ore su 24, abbiamo anche aiutato, diciamo, varie donne che ci hanno chiamato sia per avere delle informazioni, ma anche appunto per voler intraprendere, diciamo, dei percorsi legali per denunciare appunto delle violenze che hanno subito in generale, cioè in ospedale, appunto in farmacia, segnalazioni. Non so, noi sì. Diciamo che non, all'inizio non ci aspettavamo appunto tutto, come dicevo, anche tutto questo successo, che non è successo, diciamo, non ci aspettavamo la forza, ecco, non ci aspettavamo la forza che un progetto del genere potesse avere, perché è da una parte uno strumento di aiuto e di segnalazione, e dall'altro è appunto una vista chiara su quello che sta succedendo in Italia, su quello che effettivamente è lo stato della salute e dei diritti delle donne in Italia, e quindi diventa anche strumento di rivendicazione quello di Abbezione Respinta, di tutte e tutti, e quindi ha portato a intraprendere appunto dei percorsi legali di denuncia su varie questioni, ha portato alla nascita di percorsi di autoinchiesta e di autocoscienza all'interno dei licei di ragazze, insieme anche a vari consultori delle loro città, e questo grazie soprattutto a Nonna di Meno. A Nonna di Meno e a tutte le varie, anche ginecologhe e ginecologi che, e ostetriche tante, che ci hanno aiutato e che continuano ad aiutarci ogni giorno cioè sia aiutandoci per dare informazioni anche molto tecniche, e sia perché a loro magari diamo il nome di queste donne, di queste ginecologhe, alle ragazze di cui hanno bisogno. E quindi si è creata appunto una rete di solidarietà, di aiuto e di contatti che permettono di sopperire a una mancanza grandissima che troviamo ogni giorno appunto negli ospedali, nella sanità pubblica.
Ma mi chiedevo, vi è capitato, oltre di ovviamente fare le iniziative in giro per l'Italia per sì. presentare e diffondere questo, questo progetto, vi è capitato anche di organizzare iniziative di banalmente controinformazione, no? Immagino che ci siano tutta una serie di informazioni che potrebbe essere molto utile sapere, che non sono facilmente trovabili, magari più specificamente a Pisa.
Sì, a Pisa ci è capitato spesso di farlo, soprattutto nella Limonaia, che è lo spazio femminista che abbiamo qua a Pisa, e che, tra parentesi, all'interno della Limonaia c'è appunto lo sportello legale di obiezione respinta con un'avvocata, quindi chiunque voglia denunciare può rivolgersi fisicamente allo sportello qui a Pisa, ovviamente nella città. Abbiamo fatto varie iniziative di controinformazione insieme a, per esempio, un ostetrico di Lucca, a Lisa Canitano, che è ginecologa di Roma, che fa parte anche di Vita di Donna. Abbiamo fatto incontri sia di presentazione di obiezione respinta che di controinformazione, ma anche per esempio di autoinchiesta con le ragazze, soprattutto quando alle iniziative venivano le ragazze più giovani, perché abbiamo visto che la pratica dell'autoinchiesta, e quindi del far riflettere le ragazze su se stesse, sulla la relazione che hanno con i loro corpi, con il loro orientamento sessuale, e permette poi di percepire le microviolenze che ogni giorno e i giudizi che ogni giorno subiamo in quanto donne o in quanto trans o in quanto lesbiche, e questa è la pratica dell'autoinchiesta, ci ha permesso appunto poi successivamente, in un secondo momento di discussione, perché l'inchiesta appunto è anonima, poter fare quella che è la controinformazione in qualche modo, o anche capire quali sono i diritti, e i nostri diritti in quanto donne, e i nostri diritti di poter scegliere sul nostro corpo, ma anche appunto quali sono quei comportamenti sbagliati che ci fanno sentire a noi sbagliate, non giuste, appunto, sbagliate, ecco, non mi viene un'altra parola.
Probabilmente anche un'ulteriore parola è anche sole, il fatto di non sentirsi sì. più sole, che è un concetto che anch'io insomma ho sentito molto alla presentazione che c'è stata qui a Padova, e anche un concetto che ritorna giustamente sul vostro sito. E noi invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a darci un'occhiata appunto su obiezionerespinta.info, perché come dicevi tu ci sono tanti mezzi con i quali mettersi in contatto, quindi dal forum alle segnalazioni fino al numero di telefono che adesso abbiamo girato anche sulla nostra pagina Twitter, e quindi sicuramente uno strumento molto prezioso proprio per fare informazione, per fare anche una lotta che è necessaria contro l'obiezione di coscienza e contro le violenze su di noi, e anche proprio per non sentirsi più sole, che probabilmente è la cosa che capita più spesso proprio a danno delle donne. E penso che tu sia stata anche molto esaustiva per quanto riguarda appunto la presentazione di questo progetto, e noi nel nostro piccolo appunto come Radiazione ci teniamo anche a invitare appunto le ascoltatrici e gli ascoltatori, lo ripetiamo, a vedere questo sito e ovviamente a collaborarci affinché la mappatura sia il più capillare possibile.
Sì. sì, vi invitiamo nel sito, anche alla pagina Facebook, insomma, a seguire l'obiezione respinta, a segnalare soprattutto i luoghi, appunto, come dicevi anche tu, affinché diventi più chiara, diciamo, ci sono più segnalazioni così da poter coprire tutto il territorio nazionale. E soprattutto ringraziamo tutte le donne, non solo, che fino ad adesso hanno contribuito e hanno reso possibile la nascita e la vita di questo progetto, ecco.
Assolutamente, poi questo appunto un progetto ora più che mai necessario, lo dicevamo e l'abbiamo visto anche recentemente, anche in occasione della mobilitazione a Roma, e senz'altro sarà un contenuto quello della difesa della 194 e anche di un suo superamento da portare l'8 marzo, quindi sicuramente ci rivedremo anche in piazza.
Sì, l'8 marzo, sì, scusami.
No, beh, ti volevamo appunto salutare ringraziandoti appunto della disponibilità, e poi magari proprio in occasione dell'8 marzo magari ci risentiremo per pubblicizzare ulteriori iniziative, magari di obiezione respinta, e anche poi nuovamente per fare un po' il punto della situazione.
Grazie, grazie mille a voi per averci invitato, grazie.
Grazie,
ci
buona
sentiamo
serata
presto,
e noi
ci vediamo l'8 marzo.
Salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiazione, e vi lasciamo con questa canzone che ho scelto io, che insomma secondo me è anche una canzone che trasmette, come dire, in un certo senso la forza che una donna può avere dentro. Nada, all'aria aperta.
Che mi fa male tra le ombre della luce che acceca le persiane. Troverò, troverò il coraggio, lo troverò, e prima o poi aprirò questa porta e sparirò. Libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera l'anima mia, libera la pazzia. Se più non sono una rosa, è perché nel tuo giardino sono nati crisantemi senza spine né profumo. Troverò, troverò il coraggio, lo troverò, e prima o poi sfonderò questo muro e sparirò. Libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera l'anima mia, libera la pazzia. Con i piedi da uccello io cammino tutto il giorno, condannata.